Abbiamo avuto la solennità della Pentecoste la domenica scorsa e quindi abbiamo, diciamo, messo la nostra attenzione sullo Spirito Santo anche nel tempo di preparazione tra l'Ascensione e la Pentecoste e domenica prossima avremo la solennità della Trinità, della Santissima Trinità, che in fondo è un po' come un coronamento di questo cammino. Gesù Cristo ci ha svelato il Padre e si è svelato lui stesso come figlio e poi ci ha mandato lo Spirito Santo, che Gesù stesso ha detto poi, vi prenderà del mio e ve l'annuncerà, quindi lo Spirito Santo che ci parla di Gesù Cristo e così come Gesù ha parlato prevalentemente del Padre, poi anche si è fatto conoscere, però poi lo Spirito Santo parla del Figlio e Gesù anche ci ha parlato dello Spirito Santo e così alla fine nella festa della Trinità noi consideriamo che Dio è uno, ma in tre persone. Quindi, come dire, è un po' come radunare tutti i dati di rivelazione che abbiamo ricevuto prima e dare lodi a Dio che è uno e trino. Allora, in effetti, io penso che appunto per prepararci alla festa della Trinità comunque ci può servire anche tornare a meditare, a riflettere un po' in modo particolare sullo Spirito Santo, perché Dio Figlio incarnato in Gesù Cristo non finiremo mai di contemplarlo e di contemplare questo mistero dell'incarnazione assolutamente affascinante per noi, però ecco, ce l'abbiamo forse più frequentemente sotto gli occhi. Dio Padre è svelato da Cristo, in fondo lui stesso, Gesù dice che è il volto del Padre, no? Chi vede me vede il Padre, dice Filippo. Lo Spirito Santo, che non solo San José Maria, anche altri chiamavano il grande sconosciuto. E forse perché non lo si vede, no? Noi nella nostra esperienza umana, ecco l'esperienza del padre, così come quello della madre, l'esperienza della madre è più, insomma, è un'esperienza che tutti abbiamo, e quella di essere figli, e tutti siamo figli, quindi, e lo Spirito, che cos'è? Lo Spirito Santo. Potremmo dire che, anzi, diciamo che possiamo dire tante cose, ha tantissimi nomi, no? Ci piace conoscere lo Spirito Santo di più perché così possiamo conoscere meglio la Trinità, no? Dio Trinità, l'unità delle persone, ma anche la loro diversità. Santo Tommaso diceva appunto che ogni persona divina è diversa dalle altre, ha una sua personalità. E forse possiamo pensare che proprio perché c'è questa diversità misteriosissimamente, diciamo, che va insieme con l'unità, no? Cioè, è una diversità che è profondamente unita, tanto che possiamo dire che Dio è uno. Ma in tre persone, insomma, è un mistero sublime e che non possiamo spiegare, no? E che per certi aspetti non comprenderemo nemmeno nella sua profondità, neanche in paradiso, anche se lo conosceremo molto di più, lo contempleremo molto di più. Però questo ci fa capire che perché nella vita umana c'è la diversità, no? C'è la diversità tra le persone ed è una diversità che a volte ci mette in difficoltà, ci interpella perché è più facile la la somiglianza, l'unità, cioè nel senso quando c'è una persona totalmente uguale a me, che non c'è mai, per me è più facile, e quando è diversa è più faticoso. Ma la diversità però crea la bellezza, no? Crea la varietà, crea la ricchezza. In Dio c'è una ricchezza infinita. E quindi è per questo, a partire da questa ricchezza infinita, che Dio può, per esempio, continuamente creare esseri umani nuovi, nuovi e sempre diversi gli uni dagli altri, cioè ogni essere umano che nasce è unico, e da questa ricchezza infinita. E così anche noi sappiamo che questo essere umano che nasce, e che viene creato da Dio e dall'amore dei genitori, e Dio lo vede come suo figlio, lo inserisce attraverso il battesimo in suo figlio e lo fa lungo la vita identificare sempre di più con il figlio, ma ciascuno in modo diverso. Cioè non c'è un santo che è uguale all'altro, no? Anche se tutti assomigliano a Cristo, no? Ma ogni santo è unico, no? E quindi perché una persona unica è perché anche non solo gli è stato creato da Dio come persona unica e irripetibile, ma anche viene santificato, cioè reso, identificato con il Figlio di Dio Cristo Signore in modo unico, con un cammino unico. Poi il cammino della Chiesa evidentemente ha tutta una sua anche una sua unità, no? Però il cammino di ciascuno ha anche una unicità, e a partire da questa ricchezza infinita che è Dio, che possiamo pensare che i cammini per identificarsi con Cristo di ciascuno di noi siano così unici pur essendo assomiglianti. No? È un po' come, sì, ecco, ciascuno di noi ha un nome proprio, per Dio è veramente unico, no? Quel nome che segreto di ciascuno di noi che Dio rivelerà a noi nell'incontro definitivo, no? Come ci è svelato nell'Apocalisse. Quel nome unico che noi abbiamo, che è il senso della nostra vita, che è il senso della nostra vocazione, che si coniuga con un cognome che è l'appartenenza alla Chiesa, l'appartenenza al genere umano. Però veramente è un cammino unico, è quello di ciascuno di noi, no? E non è, cioè, in linea generale assimilabile agli altri, però anche molto personale. E questo per esempio San José María, il fondatore dell'Opus Dei, insisteva proprio qua al castello di Uyo, che voi conoscete qua vicino sul lago di Como, e io ascoltai una volta una registrazione di un suo intervento, di una chiacchierata familiare con giovani che appartenevano all'Opus Dei allora, e lui insisteva proprio, sottolineava questo, il rapporto di ciascuno di loro con Gesù Cristo doveva essere un rapporto molto personale. Faceva l'esempio della, che forse c'è anche in qualche sua omelia, dei bambini allora, no? Che nella scuola di allora, e io ho ancora fatto in tempo ad avere i calamai sul banco di scuola, no? Per cui entrava il bidello con un bidone di vetro, no? Cioè una specie di contenitore di inchiostro, e lo versava in questi calamai. C'era il banco con il buco per il calamaio di vetro, no? Che si metteva in modo che ogni bambino poteva intingere quella penna, no? Queste lunghe penne affilate in cui i ragazzini di oggi sarebbero come di fronte così a oggetti di antiquariato, no? Un po' come quando vedono un telefono con i numeri che devono essere girati, no? Che non riescono perché loro schiacciano e non... Ecco, allora infilavamo quel pennino nella penna e intingevamo in questo inchiostro e scrivevamo. Allora lui si ricordava del maestro o della maestra che prendeva la mano del bambino e lo aiutava a formulare le prime lettere, no? La A, la B. Però lui prendeva quell'esempio perché dice, certo, come dire, lo Spirito Santo ci aiuta a scrivere, no? La storia della nostra vita, però allo stesso tempo poi, sono qui anche da bambini, inizia a configurarsi la calligrafia che poi è personale, no? È abbastanza personale la calligrafia. Quindi, lo Spirito Santo ci aiuta come maestro divino, però poi il nostro parlare come Cristo, il nostro amare Cristo, il nostro introdurci nella vita della Trinità è molto personale. Per questo, secondo me, ci aiuta a conoscere le diverse persone divine, quindi il Figlio, il Padre, lo Spirito Santo che può essere un po' più sconosciuto, ma è così presente dentro di noi. Chi sei tu, Dio Spirito Santo? Come ti possiamo definire, come ti possiamo conoscere, come ti possiamo amare? E una prima risposta è che lo Spirito Santo è amore. È l'amore tra il Padre e il Figlio, per cui è ovvio, voi stessi potete vedere l'amore tra il Padre e il Figlio, tra la madre e un figlio. C'è. È indubitabile che ci sia, sapete che c'è, lo si vede, ma lo si vede più dai frutti che no? Non lo si può identificare, l'amore è qui, no? Non posso dargli una concretezza così esistenziale come posso darla a un mobile, a un dolce, a un viso, a un libro. L'amore c'è, ma non si vede. Quindi lo Spirito Santo è l'amore. È l'amore che tra il Padre e il Figlio che è così grande, così perfetto, così divino che è Dio stesso. Che è Dio stesso. Perché in Dio tutto è un'unica cosa, un'unica divinità, tranne dove ci sono queste relazioni tra le persone che le differenziano, no? Dio Padre genera e Dio Figlio è generato e Dio Spirito Santo è spira dal Padre verso il Figlio e dal Figlio verso il Padre. Per questo dicono, il Figlio dice, Gesù dice, vi manderemo, no? O il Padre vi manderà o io vi manderò, cioè l'altro consolatore, no? Un altro consolatore, cioè un altro rispetto a Gesù, è stato mandato il Figlio da Dio Padre, è stato mandato a noi, ha abitato con noi, è abitato nel grembo di Maria, la sua prima casa, e poi ha abitato in mezzo a noi e ha messo la sua tenda, no? Come dice il prologo di Giovanni, in mezzo a noi. E poi ha mandato lo Spirito Santo ed è presente. Gli Atti degli Apostoli, i primi apostoli lo vedevano, ma non è che avesse un volto, ma vedevano che la gente aveva ricevuto lo Spirito Santo, quindi vedevano i frutti, no? Non lo so come, non le descrivono tanto, no? A volte avevano questo dono di parlare lingue, a volte lingue difficili che dovevano essere interpretate, lingue sconosciute, no? Da noi lingue divine, ma altre volte le lingue proprio dei parti, dei Medi, degli Elamiti, degli abitanti della Mesopotamia, cioè ciascuno li sentiva parlare nella sua lingua, no? Allora, in quel caso è proprio eclatante, è un dono esterno, visibile, e in altri casi è il dono che lo Spirito Santo dà a ciascuno di noi di dire la parola giusta che viene capita dalla persona a cui vogliamo parlare di Gesù, no? Quindi se noi ci teniamo vicino allo Spirito Santo e lo invochiamo e gli chiediamo aiuto per dire le cose opportune, non dire quelle che non sono opportune, quelle che non possono essere capite o non devono essere capite ancora, o non usare parole sbagliate per l'interlocutore. Allora, quello per esempio è un dono, il dono delle lingue che lo Spirito Santo ci può dare, no? Che ai primi apostoli, quel giorno stesso della Pentecoste, gli ha dato, li sentiamo parlare, li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. E poi San Paolo dice, per esempio, nella lettera ai Corinzi, nessuno, fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. È lui che ci dona la fede, quindi, no? Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Pensate che bella questa cosa, no? Cioè che noi a volte ci mettiamo in difficoltà perché non sono come gli altri, cioè entriamo in conflitto con noi stessi, nasce l'insicurezza, no? Ci confrontiamo. Eppure qui San Paolo dice che a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. È come la Chiesa o il mondo, anche al mondo, cioè come un campo fiorito dove la diversità dei fiori lo rende bello, no? Così dicevano a volte i santi, no? Alcuni santi, mi pare Santa Teresa del Bambino Gesù, c'è anche nel Catechismo, ma per il bene comune. Quindi in qualche modo noi dobbiamo anche amare il dono dello Spirito Santo che abbiamo, anche se è molto peculiare e non è uguale a quello che ha un'altra persona, un'altra, un'altra. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Quindi questo è l'esempio della Chiesa, no? Quindi potete pensare alla diversità delle spiritualità, alla diversità delle famiglie nella Chiesa, ma anche di ciascuno di noi, no? Quindi noi possiamo chiedere, come chiedevamo il giorno di Pentecoste allo Spirito Santo: vieni Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio della tua luce, vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori. Quindi lo Spirito Santo comunque è già presente, però gli possiamo dire vieni, 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 perché questo prepara il nostro cuore, questa preghiera ad ascoltarlo, no? E a essere docili alla sua ispirazione. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. La luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Pensate un po', noi quando ci sentiamo senza forze e quando ci sentiamo peccatori, no? Che non facciamo niente bene, tutto sbagliato. Allora invochiamo lo Spirito Santo, no? Dammi la tua forza, Spirito Santo, dammi la tua luce, lava ciò che è sordido, ciò che è sporco, no? Bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido. Scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Per cui, ecco, tutto questo è preghiera della Chiesa, no? E quindi la Chiesa è consapevole che a volte in se stessa, nella singola persona, o anche in un ambiente, no? In una internazione, se volete, ci può essere qualcosa nella Chiesa, no? Che è sporco, arido, sanguinante, le ferite, no? Ricevute. Rigido, gelido, sviato, e chiediamo allo Spirito Santo di infondere nei nostri cuori questa sua forza per raddrizzare, per scaldare, per piegare, a prendere la forma giusta, la forma dovuta, no? Come diceva Dio a profeta Geremia, gli ha detto: scendi nella bottega del vasaio, e lui vedeva questo vasaio che cercava con la creta, no, di modellare i vasi, poi qualcuno gli usciva male, allora rimpastava tutto e faceva una nuova forma. E Dio diceva: così farò con Israele, no? E così può fare il Signore con ciascuno di noi e con interi ambienti, una famiglia intera, e può fare lo Spirito Santo tutto questo. Dona ai tuoi fedeli che in te confidano i tuoi santi doni, non solo i sette doni classici, ma anche tantissimi altri doni, i sette doni di Isaia della tradizione, che sono molto belli, no? Dono della scienza, della sapienza, del consiglio, del timore di Dio, della fortezza e così via. Ma molti altri doni, no? I doni di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di, cioè ci rendiamo conto, abbiamo bisogno di qualcosa che Gesù Cristo ha e che noi ci sentiamo di non avere, e lo chiediamo allo Spirito Santo. Abbiamo bisogno di capire meglio un passo della Scrittura, chiediamolo allo Spirito Santo nella preghiera. Poi senz'altro ci sarà lo studio, ci sarà la conoscenza così dell'insegnamento della Chiesa, insomma, possiamo chiedere allo Spirito Santo, lo Spirito Santo che ha scritto tutta la Sacra Scrittura, e possiamo chiedergli quale passo della Scrittura può illuminare la nostra situazione attuale, la nostra vita attuale. E lui, se noi la conosciamo, se noi l'abbiamo letta, allora ci potrà ispirare, no? E dire qualche parola di quelle che lui ha scritto attraverso i vari agiografi. L'autore principale della scrittura è lo Spirito Santo. Leggevamo nella messa di domenica scorsa della Pentecoste, Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, io pregherò il Padre e gli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, cioè dimori, no? Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. E vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. No? Quindi in questo Vangelo si dice che lo Spirito Santo, il Paraclito, rimane con noi per sempre, è presente, no? Dobbiamo credere nella sua presenza. Credo che tu sei qui, credo che mi vedi, che mi ascolti, credo che abiti nella mia anima, no? Con la grazia di Dio, credo che ti ricevo continuamente nei sacramenti, nella Chiesa, nella confessione, nell'Eucaristia, nel matrimonio, nel sacramento dell'ordine. Il sacramento del battesimo per i bambini che ricevono il sacramento, anche gli adulti, il sacramento della cresima, cioè sempre noi nell'unzione dei malati riceviamo lo Spirito Santo attraverso questi sette segni di Cristo, ma della grazia di Cristo che veramente la producono e la donano, ma noi lo riceviamo e lo continuamente, quindi lo possiamo invocare: vieni Spirito Santo, ma lui è presente e rimane con noi per sempre, ce l'ha promesso Gesù, e poi, ecco, il Padre lo manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Quindi noi, vi insegnerà ogni cosa. Noi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo: insegnami, insegnami tu. Gesù dice: è lo Spirito Santo che insegnerà a voi Chiesa, a voi, no, papi, vescovi, cioè, sacerdoti, laici, tutti, cioè, è lo Spirito Santo che vi insegnerà ogni cosa. Lui, lo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa. Non ha detto il Signore: vi insegnerà ogni cosa nei primi 10 anni della Chiesa e poi dopo con quella conoscenza potete funzionare. Vi insegnerà ogni cosa. E la rivelazione sappiamo che è conclusa con la morte dell'ultimo apostolo, però questo tesoro della rivelazione viene continuamente dallo Spirito Santo spiegato alla Chiesa, no? E quindi possiamo scoprirvi dentro sempre cose vecchie, cose nuove, e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Pensiamo allo Spirito Santo, io vi dico solo alcune cose, ma è tutta la Scrittura che parla dello Spirito Santo. Comunque, allo Spirito Santo che crea nel grembo di Maria l'incarnazione del figlio, quindi è creatore, no? All'inizio il padre soffia lo spirito in quella terra, in quella terra, in quell'argilla, e così crea l'uomo, no? E dominum et vivificante, cioè è il Signore che dà la vita, è il Signore che dà la vita. E poi, quindi lo vediamo, lo Spirito Santo nell'Annunciazione, nella vita di Maria, le ha ispirato già tante cose, no? Tanti propositi meravigliosi e divini, e a quel punto, quando gli ispira il suo sì, e poi crea dentro di lei l'incarnazione del Figlio di Dio. E poi, quando va da Elisabetta, lo Spirito Santo è presente nella loro relazione, no? È presente in modo particolare, si fa vedere di più quando c'è un incontro d'amore, quando c'è un incontro d'amicizia, no? Lì ci sono quattro persone perlomeno, cioè Maria, Elisabetta e i due figli che stanno aspettando, e lo Spirito Santo illumina Elisabetta sulle cose che Maria non le ha ancora detto, e sono cose straordinarie, sono cose uniche, cose inimmaginabili. Quindi tu, Dio Spirito Santo, puoi spiegare ogni cosa, no? Quando vogliamo che una persona capisca, no? Anche nella relazione matrimoniale, con i figli, con gli amici, con realtà ecclesiali, a volte ci sono difficoltà anche, no, di capirsi, di unità, di divisioni, fin dall'inizio, fin dagli Atti degli Apostoli, non è un mistero. Cioè, vedete San Paolo, la seconda ai Corinzi, ma non solo, cioè, ci sono sempre problemi. Allora, noi possiamo invocare lo Spirito Santo perché in quella realtà, in quel piccolo gruppo, in quella, ci possa essere unità, ci possa essere. Pure nella diversità, no? Ci possa essere armonia. Per esempio, il Papa ha fatto una bellissima omelia nel giorno di Pentecoste. Alcuni di voi hanno sentito, io ho mandato un po' in giro l'audio, poi c'è anche lo scritto. E dice delle cose bellissime sullo Spirito Santo. Vi incoraggio a riascoltarlo, a rileggerla. Lui dice, per esempio, dice questa cosa: Gesù era risorto, pieni di gioia, lo avevano visto, ascoltato, però non avevano ancora superato dubbi e paure, stavano a porte chiuse. Poi arriva lo Spirito Santo e le preoccupazioni svaniscono. Ora, gli apostoli non hanno timore nemmeno davanti a chi li arresta, prima preoccupati di salvarsi la vita, ora non hanno più paura di morire. Prima rinchiusi nel cenacolo, adesso annunciano a tutte le genti, vedete. Che forza che dà lo Spirito Santo, no? E anche a noi può succedere, ci sono situazioni nella vita in cui abbiamo bisogno della forza dello Spirito Santo. Oppure, andando avanti, appunto, fino all'ascensione attendevano un regno di Dio per loro, cioè un regno che per Israele, per essere forti, per essere bravi, per essere i migliori del mondo. E invece adesso sono impazienti di raggiungere confini ignoti. Prima non avevano quasi mai parlato in pubblico, e quando l'avevano fatto avevano spesso combinato guai, come Pietro che ha rinnegato Gesù. Adesso invece parlano con molta forza, con parresia, che vuol dire, vocabolo greco, che significa con molta chiarezza, con molta forza, con molta. E la vicenda dei discepoli, che sembrava il capolinea, viene rinnovata dalla giovinezza dello spirito. Prima, in preda all'incertezza, sono stati trasformati da una gioia che li ha fatti rinascere. Ecco, e però è interessante questo: lo Spirito non ha reso loro le cose più facili, non ha fatto miracoli spettacolari, non ha tolto di mezzo problemi e oppositori. Questo per noi è molto importante, perché noi, quando pensiamo armonia, pace, pensiamo sempre a una situazione in cui la strada diventa improvvisamente in discesa, con un tappeto rosso, con musiche celestiali che ci accompagnano, con persone che ci applaudono ai lati della via. E passiamo di trionfo in trionfo, e invece poi ci deludiamo perché la vita non è così. Allora il Papa dice bene: non ha tolto di mezzo problemi oppositori, ma lo Spirito ha portato nelle vite dei discepoli un'armonia che mancava. La la sua armonia, perché egli è armonia, lo chiama così, bellissimo, è armonia, però, ripeto, è un'armonia in presenza di problemi e oppositori, no? Armonia dentro l'uomo, dentro nel cuore, i discepoli hanno bisogno di essere cambiati. La loro storia ci dice che persino vedere il risorto non basta. Impressionante, quindi uno vede un miracolo, non è sufficiente. Se non lo si accoglie nel cuore, non serve sapere che il risorto è vivo se non si vive da risorti. Ed è lo spirito che fa vivere e rivivere Gesù in noi che ci risuscita dentro. Noi possiamo chiederti, Dio Spirito Santo, donaci questo dono meraviglioso di vivere da risorti, che per vivere da risorti bisogna passare dalla morte. Adesso non sto parlando della... cioè, ovviamente, la morte corporale poi ci dà la strada verso poi la resurrezione della carne, però anche nella nostra vicenda terrena passiamo attraverso molte morti, e che poi può essere la morte, cioè, distacchi, chiamateli come volete, croci, cioè che se noi accettiamo poi dopo viviamo da risorti, distacchi profondi, umiliazioni, quelle che volete voi, insuccessi, accuse, vabbè. E fallimenti. Per questo Gesù, incontrando i suoi, ripete: pace a voi e dona lo Spirito. La pace non consiste, torna a dire il Papa, nel sistemare i problemi di fuori. Dio non toglie ai suoi tribolazioni e persecuzioni. Usa altri vocabili, ma torna sullo stesso concetto. Ma nel ricevere lo Spirito Santo. In questo consiste la pace, quella pace data agli apostoli, quella pace che non libera dai problemi, ma nei problemi è offerta a ciascuno di noi. È veramente un'omelia meravigliosa, ispirata, straordinaria. Sicuramente è vita della sua vita. È una pace che rende il cuore simile al mare profondo, che è sempre tranquillo, anche quando in superficie le onde si agitano. Ti chiediamo, Dio Spirito Santo, una pace così. Non che la calma piatta, che poi se si fa i nuotatori per me piace di più che no, però invece la calma della profondità del mare, anche se le acque sono agitate, no? Nella vita. È un'armonia così profonda che può trasformare persino le persecuzioni in beatitudini. È quello che dice Gesù, ma come si fa a essere beati se ti perseguitano per il nome? No? Lo dice nelle beatitudini, solo che quando uno c'è in mezzo... Non è per niente facile, è un dono dello Spirito Santo, dobbiamo chiederlo. Oppure pensate, ecco, anche il Papa dice, anziché quante volte rimaniamo in superficie, anziché cercare lo Spirito, tentiamo di rimanere a galla. E com'è vero, no? Pensando che tutto andrà meglio se passerà quel guaio, se non vedrò più quella persona, se migliorerà quella situazione. Ma questo è rimanere in superficie, passato un problema ne arriverà un altro e l'inquietudine ritornerà. Infatti io penso, questa è la mia esperienza, penso che sia anche la vostra, non è prendendo le distanze da chi non la pensa come noi, che saremo sereni, non è risolvendo il guaio del momento, che staremo in pace. La svolta è la pace di Gesù e l'armonia dello Spirito. Io sono qui insieme con voi a chiedere questo dono. Che non è che, cioè, ci aiuta a sapere che è questo dono, quindi non, anzi, quasi quasi io penso, non essere privi di problemi, di persecuzioni, di tribolazioni, di guai, anzi, quasi quasi più siamo di Dio, più abbiamo la pace di Gesù e l'armonia dello Spirito Santo, più il nemico si accanisce e ce ne fa di ogni colore, no? E dobbiamo saperlo riconoscere, non scoraggiarci. Vuol dire che siamo sulla strada buona, no? Allora, questo così, il mio piccolo contributo, abbiamo cominciato dalla Trinità che sarà nella prossima domenica, per poi ritornare sullo Spirito Santo perché ci interessa, come diceva San José Maria in una omelia verso la santità, che è un bel passo della vita spirituale distinguere le persone della Trinità e intrattenersi. A volte col Padre, oppure col Figlio, con lo Spirito Santo. E quindi nella Trinità noi conosciamo le tre persone, però appunto, siccome lo Spirito Santo è un po' più sconosciuto a volte, allora ci siamo soffermati un po', ma così con qualche balbettio, no? E grazie alla Sacra Scrittura, che che non è balbettio, e alle parole del Papa, che sono così di questa domenica scorsa, Pentecoste del 2019, così belle, noi veniamo aiutati ad invocare i doni dello Spirito Santo anche per conoscere, anche attraverso di lui, sempre meglio, anche il Padre e il Figlio e insieme a Santa Maria, che è colei che ha più profonda conoscenza della Trinità, più profonda conoscenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.